Radio Radio By Night Roma.
Andiamo avanti ed apriamo il nostro consueto spazio che riguarda il benessere e la salute, che abbiamo visto, abbiamo compreso, ma era facile intuirlo, si può raggiungere, si può ottenere attraverso varie strade. Oggi abbiamo con noi un ospite veramente speciale, ve lo premetto, non lo dico, non faccio questa premessa con tutti, l'ospite che è qui al mio fianco potrebbe pensare, vabbè, direi la stessa cosa per tutti, no, non è vero, solitamente sono molto formale, in questo caso, siccome ho avuto modo di conoscerla prima, di appunto fuori onda, ve lo posso garantire, abbiamo con noi Ornella Marcucci. Ciao Ornella, ben trovata.
Ciao caro, ciao. Giulio.
Ciao Ornella. Attenzione qui, insegnante di yoga, uh-huh. Abbiamo già parlato dello yoga diverse volte, insomma in un anno è capitato anche questo, e abbiamo capito che insomma quando si parla di yoga poi esistono diverse sfaccettature anche del medesimo, cioè c'è chi pratica, chi intende lo yoga come Hatha Yoga, perché l'Hatha Yoga è quello originale o originario. Oppure io pratico yoga kundalini, oppure io faccio uno yoga molto speciale, che è lo yoga della risata, che viene dall'America, che però è yoga ma non è yoga. Insomma, anche qua ci siamo un po' disorientati anche, in un certo senso. Ornella, tu sei un insegnante di yoga e vorremmo fermarci proprio a questa parola, mi pare di capire. Diciamo semplicemente che sei un insegnante di yoga, punto. È sufficiente?
Allora, sì, è sufficiente. Diciamo che quelle che tu hai elencato sono sicuramente delle modalità dello yoga. Lo yoga è veramente una disciplina universale, forse il suo successo nasce proprio da questo, dal fatto cioè che chiunque se ne possa beneficiare, indipendentemente dall'epoca in cui è stato sicuramente originato. Si narra alle pendici dell'Himalaya, si narra di 5.000 anni fa, perché ci sono effettivamente dei reperti ancora prima che scritti, proprio di tipo diciamo di sculture, di fossili con dei sigilli in posizione yoga. Quindi capisci bene, dall'India di 5.000 anni fa, una disciplina che appunto è esplosa e pare adesso che la nazione che ne faccia più uso, per così dire, gli americani.
Lo vedi,
ecco,
torna sempre lì.
No,
però l'hanno occidentalizzata, devo pensare.
Allora,
cioè si è un po' persa quella purezza originaria.
Allora, guarda, diciamo che lo yoga è talmente potente da permettersi il lusso di poter essere anche gestito o comunque trasmesso, per usare un'espressione più appropriata, in modi che sono veramente totalmente nuovi. Tu hai citato la risata. A me viene da ridere lo yoga della risata. Che cosa si intende esattamente? Non l'ho capito, quindi non mi permetto di dare giudizi.
Certo.
Sicuramente ho provato il Bikram yoga, che è lo yoga caldo, lo yoga fatto a 40 gradi, ho provato l'Ashtanga yoga, anch'io dall'83 ormai che bazzico scuole, bazzico insegnanti, qualche annetto, io sono del 63, avevo 20 anni, quindi alla ricerca veramente, Giulio, posso dirti,
sì,
di quello che era l'insegnamento originale, un po' come le fonti del Nilo, questo, uh-huh, questa diciamo un po' ideale di purezza, come tu stesso l'hai definito, che uno spera di poter quindi dire questo veramente, allora io faccio, gli altri no. Allora, per concludere la domanda che mi hai fatto, dopo anni di ricerca io sono arrivata, in modo se vuoi anche casuale, ma qui potremmo aprire una parentesi lunghissima,
magari
sul
dopo
caso,
la apriamo,
sul
tempo,
caso,
certo.
Sì, a questo,
sul caso,
sul
qui
caso.
Una parentesi enorme, perché avrei tantissime cose da dire, io sono convinto, mi sto convincendo sempre più che il caso non esiste.
Eccoci qua.
Noi lo percepiamo il caso, ma poi scopriamo che in realtà quello che ci sembra caso e continuerà a sembrarci caso, in realtà fa parte, non so se vogliamo chiamarlo destino, fato, qualcosa già scritto, però sicuramente poi quando vedi, un po' come era Hegel, la nottola di Minerva, no? Quando vedi alla fine della giornata, no? Lui voleva dire, no? La nottola che si alza al sole, che sta tramontando, vedi tutto il tragitto che hai fatto e capisci che ogni tassello ti è servito per il passaggio successivo. Io credo questo. Te l'ho aperta e te la chiudo subito.
No, hai ragione, ci perderemo, perché anche io sono molto interessata al tema, ma del resto lo yoga lo è. Io la chiamo sincronicità. Tolgo qualunque, diciamo, menata anche un po', che sai qual è il grosso, diciamo, ostacolo di molte persone ad avvicinarsi alla pratica yoga, che secondo me farebbe bene a chiunque, è proprio quest'idea che nello yoga ci sia qualcosa che tenda a convertire le persone, quindi a radicalmente cambiarne gli stili di vita, le abitudini, cosa vera, ma per portarle una sorta di atteggiamento fideistico, dogmatico.
Wow.
Ed ecco questa la grande, diciamo, per me rivelazione che ci tenevo diciamo a condividere con più persone possibili, magari qualcuno che ci sta ascoltando, che pratica yoga. Non vi invito a lasciare il vostro insegnante, vi invito ad allargare l'orizzonte, cioè il discorso è questo: lo yoga davvero è omnicomprensivo, quindi quando sentiamo che arrivano delle regole, delle, diciamo, dei confini, dei paletti, e ci viene detto non c'è bisogno tanto di capire, ma guarda che si fa così e questo lo ha detto Pinco Panco, allora cominciamo veramente a esercitare un atteggiamento critico, nel senso di attenzione, discriminiamo, e la parola discriminare è tipicamente yoga, cioè riconoscere ciò che è vero da ciò che è falso. Allora, la risposta sullo yoga, diciamo, quello che ho trovato corrispondere poi, perlomeno a me, con questo senso di libertà, è lo yoga non duale, cosiddetto yoga non duale del Kashmir, addirittura, volendolo indirizzare geograficamente. E cosa dice questo approccio? Rispetto a uno yoga, permettimi, maschilista, vedantico, in cui quindi i bramini avevano il potere, lo detenevano in quanto unici a conoscere appunto la purezza e poter quindi stabilire ai fedeli così comportandoti avrai dei benefici, altrimenti attenzione.
In questo creando... senso maschile?
No, 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 proprio che erano uomini,
erano uomini.
Proprio uomini. Certo. E stabilivano appunto delle regole molto precise, molto capillari, ci sono appunto testi per i riti soprattutto che andavano a indicare esattamente posizioni, orari, eccetera, eccetera, in pratica imponendo alle persone di riferirsi a loro per essere tranquilli. Sbaraglia tutto questa libertà che si sperimenta nella pratica di tipo tantrico, se vuoi una libertà anarchica, nel senso dirompente, di rifiuto proprio categorico e sistematico di tutto ciò che gli altri avevano definito appunto puro e quindi l'unica via percorribile. E dalla carne, il sesso, sono diventati famosi per il sesso, ma il sesso è uno degli aspetti del tantra, sicuramente rappresenta proprio quell'unione dei due poli,
ecco,
maschile e femminile. Ma guarda,
e poi questa parola, no, appunto traducibile con unione, no? Ne parlavamo prima fuori onda.
Sì.
Anche qua bisogna capire che cosa intende unione, no? Qualcuno dice perché rientra un po' nel fatto che c'è una continuità tra mente e corpo, con mente intendo ovviamente tutto ciò che è interiore, anima, chiamiamola come vogliamo. C'è questa unione, no? Questa continuità nel
sì.
praticare lo yoga.
Sì.
Si raggiunge questo.
Sì, si raggiunge
questo.
Tu
prima hai parlato di bipolarità, però. Giusto?
Aspetta, quello magari è un discorso quasi... No, allora no, voglio dire un'altra cosa importante,
sì.
Ecco, per me, di nuovo, riferendomi alla mia esperienza, che poi uno non fa altro che trasmettere ciò che ha imparato, e si impara su se stessi, attraverso sicuramente gli insegnanti, attraverso i libri, i testi tradizionali, ma fondamentalmente è vero ciò che io posso sperimentare, altrimenti è una favola. Allora, io quello che faccio nelle mie lezioni, invito proprio a utilizzare il proprio corpo, quindi l'aspetto fisico, i muscoli, i tendini, le articolazioni, ma ricordati che i nomi non sono la cosa, la mappa non è il territorio. Se tu vai a sezionare un cadavere, non potrai mai dire questo è il cuore. Per dire questo è il cuore, lo devi dividere col bisturi e staccarlo da una cosa che invece è continua. E così per tutto il resto. Allora noi ci immergiamo in questo aspetto fisico attraverso gli asana, e qui già ti dico una cosa, di solito sono al femminile, invece è una parola maschile, gli asana, le mudra. Questa conoscenza del sanscrito non è fine a se stessa, non è, diciamo, un compiacimento intellettualistico, ma nasce proprio, e io ringrazio adesso pubblicamente, da diversi anni ho avuto per sincronicità la fortuna di incontrare il professor Torella, Raffaele Torella, ordinario di lingua sanscrita alla facoltà appunto di lingue orientali di Roma, della Sapienza, e attraverso una sua studentessa, nonché insegnante yoga, Gioia Lussana, che da anni organizza dei corsi, per cui noi, attraverso il professor Torella, abbiamo diretto accesso, traduzione dal vivo, a questi testi tantrici. Ed ecco che il sanscrito assume il valore che deve, cioè di significato. È una lingua, io non la parlo, te lo dico subito, però precisissima, accuratissima, per cui il linguaggio e la comunicazione avviene a un livello molto pregnante. Tutto quello che viene scoperto attraverso i testi viene sentito attraverso il corpo. E questo è fantastico.
Direi assolutamente di sì, Ornella, sei stata fantastica tu. Okay. Nel modo con cui ci hai spiegato comunque qualcosa che, come mi pare di aver capito, è necessario provare per capire, giusto?
Esperienza giusto? Diretta. Esperienza non mi fate diretta. Dire il chakra di qua, il chakra sì. di là. Lo devo sentire dove sta, che cosa si apre, cosa fiorisce dentro di me. Allora sì, la simbologia mi è utile, il loto, che cosa...
cioè la simbologia deve arrivare dopo, non prima.
No,
può anche arrivare prima.
Sicuramente può arrivare prima, ma okay. Se tu mi inviti a dire subito, no, per dire adesso chakra del cuore, allora dammi qualche ecco, percorso per okay. arrivare a questo.
Sì.
Allora la simbologia ha un senso molto importante, no?
Sì,
capisci?
Sì, sì, sì.
E vabbè.
No, ho capito perfettamente. No, volevo aprire un attimo una parentesi che poi, insomma, mi interessava capire questa associazione che hai fondato.
Mm-hmm.
Anche
sì.
qui, ecco, siamo partiti con la parola benessere e ritorna tutta, perché l'associazione si chiama, si intitola Essere Benessere, quindi
sì.
l'essere ripetuto due volte.
Già.
Che ci troviamo dentro questo pacchetto?
Hai ragione, ci troviamo quindi diverse cose che hanno questo filo comune, cioè qualcosa che mi aiuta a diventare ciò che sono. Non quindi, se vogliamo, qui di fronte c'è una bellissima palestra e ci sono persone quindi che lavorano su se stesse per forse diventare qualcos'altro. Sono magro, voglio diventare muscoloso, sono debole, divento forte. Allora l'idea è quella di diventare ciò che si è. Noi siamo già. E scopriamo.
Come nel seme che già c'è la mela, no?
Sì, in un certo,
no,
senso,
in un certo senso.
In un certo senso, le nostre potenzialità, ma non solo la potenzialità, proprio il nocciolo di quello che siamo, che non è diverso fisicamente da ciò che siamo dentro. E non è di noi, io e te sicuramente siamo diversi, perché tu sei un uomo, io sono una donna, tu sei giovane, io sono vecchia, tu sei agli occhi azzurri e così via. Però di fondo fra me e te c'è solo una densità di molecole diversa, qui un po' più densa, qui un po' più rarefatta, di nuovo densa. Io e te siamo in collegamento, le onde radio
sono vibrazioni,
sono,
certo.
Sì, non
volevo
dirlo,
le vediamo, però sono qui, ecco.
Non lo volevo dire, perché vibrazioni di nuovo,
sì, certo.
Come io quando dico la prima volta che qualcuno viene devo suggerire la OM. Io proprio, siccome lo so, poi adesso sono uscite le canzoncine, la presa in giro, così. Quindi si arriva allo yoga veramente carichi un po' di tutta l'atmosfera che c'è intorno, no? Quindi l'incenso, e allora stiamo fermi, che noia, no? C'è tutto questo corollario di cose che si pensano. Quindi io, la OM, che è un suono universale, che è davvero qualche cosa che ti può sollevare a livello di frequenza, io la propongo come esperienza sonora, tatto interno, cassa di risonanza.
Okay.
Va bene, sì, dimmi.
Okay. No, ho capito il concetto, volevo dire, tornando all'associazione,
sì,
quindi
giusto,
cosa c'è dentro?
Giusto, hai ragione, vedi come parto per la tangente. Allora, ci sono le arti marziali.
Okay.
E Roberta, che porta avanti appunto tutto il pacchetto arti marziali, a cominciare dal Tai Chi per adulti, poi il Karate per bambini, che è il corso che ha più successo in assoluto, e poi la difesa personale, perché la difesa personale comunque sempre è consapevolezza dei miei spazi vitali, consapevolezza della mia forza, della forza dell'altro, eccetera eccetera. E poi c'è il laboratorio teatrale. E laboratorio teatrale collegatissimo allo yoga. Collegatissima allo yoga, perché io tra l'altro ne faccio parte, sono un po' tuttologa, ti sembrerà, ma
no,
io
no, no.
Sono fondamentalmente insegnante yoga e attrice.
Ma si sente da come parli.
Sì, e questo lavoro su se stessi, il metodo, il famoso metodo, quello con la M maiuscola degli attori, da Stanislavski, Strasberg e compagnia bella, è questo, svuotarsi un po' di questo confine dell'ego per sentire e far risuonare le emozioni del personaggio. Yoga, cioè è questo il confine che viene appunto a allargarsi. Ti dico una cosa, perché può essere suggestiva questa, Allora, lo stato di benessere, sanscrito sukha, e lo stato di sofferenza, dukha, sono in realtà rispettivamente maggiore spazio, minore spazio. Quindi quello che andiamo a fare quando smettiamo in un certo senso di identificarci proprio con il confine pelle, siamo felici. La sofferenza nasce da questo senso di separazione, non solo tra me e te, ma tra me e le piante, tra me gli animali, tra me
e
il
tutto
mondo
il resto.
E tutto il resto.
È molto affascinante tutto questo, molto interessante, sarebbe bello, anzi lo è. Sarebbe, comunque rimaniamo col condizionale, sarebbe bello riprenderlo magari in futuro.
Oh, wow.
Però intanto il tempo è scaduto, come dicono quelli bravi.
Sì.
E Ornella, io volevo ricordare un po' dove ti trovi.
Sì.
Sei a Nepi, a proposito insomma di location, come dicono sempre quelli bravi, niente male direi, mi pare di capire, Nepi. Una bella cittadina, no?
Oh, guarda, Nepi, io lo chiamo il rinascimento nepesino. Nepi merita una visita proprio, indipendentemente da me, ma veramente è la città di Lucrezia Borgia.
Sì.
C'è l'acqua fantastica, ma poi, guarda, una cosa molto interessante, c'è il festival barocco Stradella, Alessandro Stradella, che non si conosce, si conoscono Vivaldi e tutti gli altri, Monteverdi. Stradella è nato a Nepi. E vabbè, adesso si aprirebbe di nuovo un'altra parentesi.
Ci sarà modo sicuramente, Ornella.
Sì,
allora,
sì.
Però, per contattarvi anche attraverso tutti quelli che sono gli strumenti informatici, Google, internet, eccetera, eccetera, insomma, per trovarla sulla rete, sul web, c'è una pagina Facebook, ASD, Essere Bene Essere.
Perfetto.
Così come l'abbiamo detto. Oppure il sito asdesserebenessere.com. Ornella. Grazie.
Oh, grazie a te Giulia, è stato bellissimo.
È stato bellissimo anche per me ascoltarti, sono sicuro anche per i nostri ascoltatori. Sei la benvenuta quando vuoi.
Ti ringrazio tanto, grazie.
Grazie,
di nuovo.
Grazie ad Ornella Marcucci ai microfoni di Radio By Night Roma. Noi andiamo avanti, seguiteci anche sui social.
Radio By Night Roma.